Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti e bentornati al nostro podcast. Io sono Francesco Casini, direttore di Aliseo.
E io sono Simone Mesisca e per Aliseo mi occupo principalmente di Medio Oriente.
La grande notizia, diciamo, su cui sono puntati un po' tutti gli occhi in Medio Oriente è il funerale di Ali Khamenei, che è iniziato da 2 giorni. È un funerale che, almeno dalle fonti del regime, che però sono sostanziali da una serie di riprese, sembra davvero davvero partecipatissimo, addirittura anche secondo l'emittente qatariota Al Jazeera sarebbe probabilmente il funerale più partecipato della storia. L'altro prima di questo apparentemente era quello del predecessore di Khamenei, quindi di Khomeini, e in qualche modo questa partecipazione, che tra l'altro, cosa molto curiosa, è stata notata anche dal presidente americano Donald Trump, che ha parlato di una partecipazione che lo ha impressionato quasi come quella dei suoi raduni, in qualche modo dissipa, secondo me, i dubbi sul fatto che il regime abbia o meno mantenuto il consenso della popolazione nel corso di questi ultimi mesi, anche prima della guerra, che poi era un po' il suggerimento dell'intelligence americana. La cosa interessante, oltre al funerale in sé, secondo me, riguarda gli assenti, perché da una parte il grande assente è Mojtaba Khamenei, che è l'attuale Ayatollah, che è figlio del defunto, ma anche l'assenza dei riformisti dal corteo che è iniziato oggi potrebbe essere letta come un segnale, no?
Sì, senza dubbio, anche perché innanzitutto occorre ricordare che gli unici riformisti presenti di alto spicco al funerale sono quelli attualmente in carica, quindi parliamo del presidente Massoud Pezeshkian e del ministro degli esteri Abbas Araghchi. Grandi assenti, che naturalmente sono subito saltati all'occhio, sono gli altri grandi riformisti che hanno governato il paese negli anni passati. Penso a Javad Zarif, ad esempio, principalmente dietro all'accordo sul nucleare siglato durante la presidenza di Barack Obama, e anche il presidente di Zarif, che era Hassan Rouhani. Ma anche si è notata l'assenza di Mohammad Khatami, anche lui, se non erro, 2 volte eletto alla carica di presidente e chiaramente figura di spicco del movimento riformista. Sembrava invece che anche l'ex pupillo di Ali Khamenei, parlo di Mahmoud Ahmadinejad, anche lui ex presidente dell'Iran, ma della corrente opposta a quella dei riformisti, ovvero quella degli oltranzisti o hardliners, che dir si voglia. Ebbene, anche lui sembrava inizialmente assente dalle celebrazioni funerarie del defunto leader, e invece oggi è stato ripreso, lo abbiamo visto in mezzo ai milioni di iraniani che si sono riversati per le strade di Teheran a piangere il defunto leader e a chiedere vendetta, non dimentichiamolo, per quello che è stato in fin dei conti un assassinio.
Sì, tra l'altro ci sono state, diciamo, a margine della manifestazione funeraria, poi degli interventi, anche i diversi, diciamo, speaker, sia religiosi che politici, diversi hanno chiesto, diciamo, una vendetta simmetrica, quindi hanno chiesto sostanzialmente di uccidere Trump come paricchia rispetto alla morte di Khamenei. Diciamo che la cosa che salta di più all'occhio è, appunto, come dicevo prima, il fatto che effettivamente con queste immagini inizia a essere molto difficile, diciamo, sostenere e fidarsi di quella narrativa che vede il popolo iraniano in qualche modo alieno rispetto al regime e tutto sommato diciamo desideroso di liberarsi da questa oppressione attraverso, diciamo, anche la possibilità di favorire l'intervento armato esterno, che è un po' la narrativa che diciamo abbiamo imparato a conoscere alla vigilia della guerra. Probabilmente questa narrativa ha svolto un ruolo importante nel convincere gli Stati Uniti a muovere il primo passo, nonostante poi quel rapporto delle agenzie di intelligence unificate, che in realtà diceva effettivamente questo, cioè che era molto difficile immaginare che gli iraniani avrebbero reagito a un attacco dall'esterno scagliandosi contro il regime, ma che sarebbe stato più probabile che accadesse l'opposto, come poi è successo. In questi mesi di guerra questa narrativa si è fatta sempre più debole, oggi è un po' il momento culminante, se vogliamo, in cui inizia a diventare, a mio avviso, insostenibile. Poi è chiaro che anche guardando quello che è successo durante la guerra, ad esempio, un qualcosa che filtrava poco da noi, non so se ci hai fatto caso, è il fatto che sui nostri media si è dato molto poco spazio al fatto che ogni sera a Teheran, nelle principali città dell'Iran, durante la guerra, cioè c'erano migliaia di persone in piazza, nonostante un rischio fisico per la propria incolumità, che comunque chiedevano vendetta, chiedevano ai Pasdaran di colpire Israele, eccetera, eccetera.
Sì, non solo, addirittura alla vigilia della minaccia di Trump di colpire, riportare all'età della pietra l'intera nazione, quindi colpendo le centrali idroelettriche, elettriche del paese, se ben ricordiamo, si erano create dei cordoni umani attorno alle centrali, quindi apposta per scoraggiare, no, il bombardamento, appunto, delle stesse. Quindi sicuramente la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele ha rinsaldato in maniera enorme, potremmo dire che è stato probabilmente il più grande regalo, anzi mi permetto di dire questo, è stato il più grande regalo che si potesse fare al regime, che, come testimoniano oggi i funerali di Khamenei, ha davvero rinsaldato la popolazione attorno a se stesso, ecco.
E questo sicuramente è vero, e paradossalmente l'attacco americano arriva, noi lo sappiamo, dopo quelle proteste imponenti che c'erano state da dicembre fino a poche settimane prima dell'attacco, no? E la cosa particolare di quelle proteste è che, a mio avviso, erano molto pericolose per l'Iran, specie nel primo momento, cioè specie quando a scendere in piazza non era stata, l'innesco non era stata quell'opposizione, diciamo, di carattere ideologico, che poi è un'opposizione che è anche in qualche modo in contatto con Israele, con gli Stati Uniti, con i servizi segreti, come tra l'altro ha candidamente confermato Donald Trump, ma erano state innescate dai cosiddetti bazari, no? Dalla classe media, erano proteste comunque molto partecipate, molto forti, perché l'Iran era stato costretto a tagliare una serie di sussidi fondamentali. I bazari sono tendenzialmente lo zoccolo duro del sistema, quindi si stava iniziando a creare il rischio di una parte fondamentale del sistema che iniziava ad avere dubbi sul Nizam. Poi non è la prima volta nel corso della storia iraniana, però comunque era un qualcosa da attenzionare molto da vicino. È chiaro che poi invece l'attacco americano-israeliano di fatto è come se avesse legittimato e confermato la narrativa del regime, per cui guardate che i tagli al welfare servono, perché viviamo in un mondo in cui americani e israeliani non aspettano altro che noi ci giriamo dall'altra parte per colpirci, e quindi fidatevi che serve fare i droni, questo per dirla, diciamo, in maniera barbara. Io la cosa su cui vorrei riflettere ora è che è chiaro che chi è che ha portato avanti diciamo gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, chi è che ha fatto in modo che tutta quanta, diciamo, la struttura militare e politica dell'Iran rimanesse in piedi durante il corso della guerra nonostante la decapitazione, chiaramente sono i Pasdaran. Secondo te ci possiamo immaginare il fatto che, come dicono tanti, effettivamente ora i Pasdaran godono di un'agibilità, diciamo, senza limiti rispetto al passato? Perché
no, secondo me no. Il motivo è molto semplice. Allora, dobbiamo innanzitutto fare una piccola panoramica su quello che è il mondo politico iraniano, che a grandi linee potremmo dividere fra, appunto, riformisti e oltranzisti, dove gli oltranzisti sono tendenzialmente molto più religiosi, i riformisti, pur esprimendo anche loro esponenti religiosi, sono tendenzialmente, potremmo dire, oddio, questa parola detta all'Iran probabilmente è una bestemmia, però diciamo un po' più liberali, ecco. Ora, questa divisione tuttavia non preclude, come posso dire, la partecipazione dei Pasdaran alla politica. Citiamo un esempio: Mohammed Bagher Ghalibaf, l'attuale capo della delegazione iraniana, nonché presidente del Parlamento. Lui è un ex Pasdaran, ma questo non vuol dire che lui rappresenti gli interessi dei Pasdaran, anche perché è stato uno dei principali supporter dell'attuale memorandum d'intesa, che invece era osteggiato dai Pasdaran, che volevano appunto, come dire, continuare la guerra fino a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Quindi, in un certo senso, probabilmente il potere dei Pasdaran è stato, almeno per lungo tempo, fino a qualche settimana fa, notevolmente ingigantito. Almeno questa è quella che è la mia lettura. Come ho detto prima, appunto, Galibaf è un ex Pasdaran, quindi i guardiani della rivoluzione hanno sì tutta una serie di referenti politici che però fanno a capo a quella che al momento è l'opposizione all'interno dell'Iran. Penso ad esempio a Mahmoud Nabavian oppure a Saeed Jalili, il candidato presidente che poi ha perso le elezioni contro Pezeshkian, no? Lui, infatti, questi due esponenti sono fortemente contrari all'attuale memorandum, ma parlano addirittura in TV, hanno parlato addirittura di una catastrofica capitolazione da parte dell'Iran, cosa che, insomma, oggettivamente mi sembra difficile da sostenere.
Che però non è isolata come voce, perché se noi andiamo a farci un giro sui canali Telegram, Twitter legati agli ambienti dei Pasdaran, penso ad esempio a Middle East Spectator, quello diciamo più famoso su Telegram, in realtà l'attacco al team di negoziatori che sta trattando con gli americani in realtà è un motivo abbastanza comune, nonostante poi di fatto ormai è chiaro che l'Iran non limiterà la gittata dei missili balistici, non limita il programma dei droni, molto probabilmente gli scongelano i fondi, forse gli tolgono le sanzioni, già queste cose qua in realtà configurano una vittoria sul campo dell'Iran, però questa linea, diciamo, molto dura, cioè quindi sul fatto di abbiamo vinto e quindi non scendiamo a patti, abbiamo vinto e quindi rilanciamo, in realtà è molto diffusa in quell'ambiente là. Il dubbio è poi quanto questo inciderà sulle prossime elezioni, magari, in cui ci sarà, diciamo, il ricambio della leadership, perché i Pasdaran tradizionalmente vanno male alle elezioni, cioè il loro candidato, diciamo, che tendenzialmente non vince le elezioni. Non è un qualcosa che mi sento di escludere dopo tutto quello che è successo in quest'anno, diciamo, dalla guerra dei 12 giorni del giugno dell'anno scorso alla guerra di febbraio.
No, no, assolutamente. Quello che hai detto è vero, perché anche il Galibaf, se pensiamo, è stato candidato alla presidenza 4 volte, e tutte e 4 le volte ha perso, e lui, almeno per le prime candidature, era considerato un candidato vicino ai Pasdaran, quindi quello che dice è vero. E non sottovaluterei appunto quello che come dire, potremmo chiamare il fronte civile, cioè da una parte i Pasdaran sono potenti, lo sappiamo. Il memorandum d'intesa siglato il mese scorso non trovava d'accordo nemmeno l'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei, che aveva annunciato che, come dire, aveva dato mandato politico al governo, il suo supporto, insomma, affinché questa strada, la strada del negoziato, venisse perseguita, ma che manteneva tutte le sue riserve ed era stato convinto solo dalla minaccia, almeno questa è la ricostruzione dei media iraniani, dalla minaccia di dimissioni del presidente Pezeshkian, qualora Khamenei non Junior non avesse dato il via libera come dire, a siglare appunto il memorandum. Quindi io lo chiamerei, forse società civile non è corretto, vogliamo chiamarla politici di professione, chiamiamoli così, hanno il loro peso all'interno dell'Iran e spesso, anzi, trionfano, come appunto Pezeshkian testimonia.
L'altro grande tema riguardo al contesto iraniano di oggi è quanto è forte questa dialettica interna tra hardliner, principalisti, cioè quindi diciamo quelle fazioni che a vario titolo fanno capo o ai Pasdaran o comunque diciamo all'ala che non vuole il compromesso e da una parte o riformisti o pragmatici. Poi è un sistema, ricordiamolo, quello iraniano molto complesso, molto stratificato, molto clientelare. cioè in cui le fazioni sono molte, ognuna delle sue fazioni porta avanti la sua agenda attraverso organi di beneficenza, fondazioni, eccetera, eccetera. Quindi parliamo comunque di un contesto molto frammentato, molto difficile da comprendere dall'esterno. Però la cosa che è stata avanzata tante volte, anche da Trump con chiaro intento, diciamo, denigratorio, è il fatto che c'è qualcuno che oggi in Iran prende le decisioni, oppure in qualche modo il paese va avanti per inerzia e questa diciamo dialettica tra principalisti e moderati sta diventando talmente forte che si rischia il fatto che non c'è una decisione univoca, ma appunto ci sono diversi centri che portano avanti la propria agenda, a un certo punto uno la spunta. Perché, dicevo, l'intento di Trump, quando ha detto questa cosa, è denigratorio, dall'altra sentire accuse di tradimento da parte anche dei media iraniani, anche della televisione iraniana nei confronti di un pezzo del regime, quello moderato, beh, è qualcosa di pesante.
Sì, assolutamente. Poi, vabbè, naturalmente non dobbiamo dimenticare che, come in ogni paese in cui esista una, come dire, una piazza pubblica su cui appunto affrontarsi sui vari temi, anche in Iran, come dire, la retorica politica è piuttosto forte. E, certo, naturalmente bisogna anche, come dire, ricordarsi che, come hai giustamente detto prima, esistono diverse reti di potere, vogliamo chiamarle così, se vogliamo chiamarle così. Queste reti di potere portano interessi diversi e talvolta contrastanti. Finora io mi sento di dire che il Nezam abbia saputo un po' come dire, conciliare quelle che sono le varie richieste e proposte dei vari partiti, chiamiamolo così, con questo termine non è corretto, però il rischio che come dire, una fazione prenda il sopravvento mi sembra al momento da escludere. Il dibattito interno, quella che tu hai chiamato la dialettica interna all'Iran, è presente, funziona ormai da diverso tempo, oserei dire, e come dicevamo prima ha portato spesso e volentieri i riformisti, quindi i moderati, al governo del paese e a prendere decisioni anche in netto contrasto con quelle che erano le direttive della guida suprema, che però appunto essendo, come dire, una guida che però non un dittatore, non è Kim Jong-un, ecco, Mojtaba Khamenei non è Kim Jong-un, quindi rispetta quella che, per usare un termine occidentale, è la volontà popolare. Ecco, la volontà popolare ha portato al governo Massoud Pezeshkian e quindi Mojtaba Khamenei, quando deve, manda giù il rospo e dà il via libera per il negoziato. Finora questo sistema ha continuato a funzionare, non sappiamo ancora per quanto.
A questo punto, una possibile spiegazione per il fatto che in questo momento, in queste settimane, l'Iran è come se, almeno la percezione mia da fuori, è come se avesse comunque grosse difficoltà a portare avanti la decisione. Nel senso che magari c'è un consenso di massima su quello che si deve fare e tante di queste cose esplosive, queste accuse, come dicevi te, sono dialettica, cioè sono retorica politica, no? Però mi sembra che ci sia una difficoltà da parte iraniana a esprimere un fronte comunque coeso, specie sulle cose di medio termine, ad esempio sul discorso di che fare con lo stretto di Hormuz. Se lo stretto di Hormuz dipende dall'autorità del Golfo Persico, quindi da quell'organismo iraniano che ha tenuto lo stretto chiuso durante il corso della guerra, oppure se farlo insieme agli Omaniti, eccetera, eccetera, potrebbe essere in qualche modo legato, mi viene in mente così, alle condizioni di Mojtaba Khamenei. Perché se, come dicevamo prima, Khamenei non è Kim Jong-un, non è un dittatore, proprio per quelli che sono i poteri attribuiti dal sistema iraniano, però tendenzialmente è quello che dovrebbe spezzare il pareggio, non so come esprimermi. Non l'abbiamo visto al funerale, ora io non credo che sia morto, perché se no americani e israeliani si sarebbero buttati a pesce sulla notizia, le relative intelligence. Forse però è semplicemente il fatto che sia ancora ferito, ancora in una condizione, diciamo, non ottimale, in cui magari non può apparire il pubblico, e quindi non sia nel pieno delle sue funzioni, potrebbe un po' spiegare il fatto che in questo momento la retorica politica in Iran si è alzata fino a questo punto, cioè questo grande scontro, tra virgolette.
Sì, effettivamente anche a me sembra l'ipotesi più probabile, perché appunto al funerale di ieri, quindi alla celebrazione funebre, si sono recati tutti i figli di Ali Khamenei, mancava solo Mojtaba. Quindi un'assenza ingiustificata, anche se si pensa al fatto che ha partecipato pure Ahmad Vahidi, che è l'attuale capo dei Pasdaran, che non si era mai visto in pubblico dall'1 marzo, quindi dall'inizio della guerra, non si era mai visto in pubblico, è stata la prima apparizione. Era apparso anche Esmail Khani, che è il capo delle forze Quds, successore di Soleimani. Effettivamente è difficile trovare una motivazione, e non è stata fornita, almeno che io sappia, non è stata fornita alcuna motivazione per l'assenza del leader supremo, dell'attuale leader supremo. Quindi sì, direi che, come hai detto te, anch'io non credo che sia morto, perché come dire, ci sarebbero andate nozze, no, i media israeliani e americani con una tale notizia fatta filtrare dai servizi. È probabile che il leader sia ancora in parte almeno incapacitato, e quindi sì.
Staremo a vedere. Certo è che questo tipo di scontro, diciamo così, infuocato all'interno dell'Iran, è un qualcosa che possiamo pensare come nell'ordine del sistema. Se dura qualche mese, è chiaro che però da qui al medio termine, a 2 mesi, 3 mesi nel futuro, deve tornare la Repubblica Islamica a assumere, almeno verso l'esterno, una proiezione, una faccia unitaria, se no a quel punto diciamo che possiamo aprire un altro tipo di discorso sul fatto che effettivamente c'è qualche ingranaggio che non sta girando all'interno del Nezam. Io ti ringrazio, Simone, ringrazio chi ci sostiene con l'abbonamento ad Alisio Plus, e ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio del podcast di Aliseo.
Un saluto a tutti.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.